Qual era il vostro più grande sogno da piccoli? Io, come tante bambine, sognavo di fare la ballerina, come Carla Fracci. Rimanevo incantata davanti ai tutù rosa, le scarpette con la punta di gesso.
Due, mezza punta e flex. Mezza e punta, belle le spalle, schiena.
Il mio stile però, diciamo, era un po' più moderno, hip hop, jazz. Ma alla fine avrei fatto anche il tip tap, perché amavo tantissimo ballare, cosa che mi piace da impazzire ancora oggi. E perché non l'hai fatto, mi starete chiedendo? Beh, quel mio grande sogno è stato distrutto da un no detto dalla persona che mi ama di più. Mio padre. No, Caterina, a danza non ci vai. Ricordo come fosse ieri i pianti che ho fatto per quella frase. Mio padre era categorico. Ma non è uno sport, continuava a dirmi. E in più costa tanto. È incredibile come ancora oggi, dopo tutto questo tempo, quel no di mio padre continua a pesarmi. Non lo nego, ogni tanto glielo rinfaccio ancora oggi. E ora che ho dei figli, sempre più spesso mi chiedo, ma è giusto dire di no? E soprattutto, ma come diavolo si fa?
I miei genitori mi hanno detto spesso di no, perché la mia era una famiglia abbastanza, tutto sommato, rigida, no? Io sono nato e cresciuto in campagna.
Sì, lo so, avete riconosciuto la voce. È Andrea Bocelli, un figlio che, grazie a quei no dei genitori, è diventato una star internazionale. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Andrea Bocelli dice spesso di essere stato forgiato dai suoi genitori, mamma Edi e babbo Sandro. La sua famiglia, di origini contadine, viveva in una fattoria in provincia di Pisa, un posto sicuramente molto diverso da dove abita adesso.
Con te partirò.
Dopo più di 30 anni di carriera, 85 milioni di dischi venduti e una stella nella famosa Hollywood Walk of Fame, la strada americana con i nomi dei più grandi miti di tutti i tempi, Bocelli non ha la minima intenzione di fermarsi.
Adesso sì, li vivrò con te, partirò.
Il maestro è un uomo calmo, pacato, che non alza mai la voce se non per cantare. Da piccolo, però, era irrefrenabile, una peste che i genitori, nonostante tanti no, facevano davvero fatica a fermare.
Allora, maestro Bocelli, io ti volevo chiedere il no che ti ha cambiato la vita, che poi in realtà è stato la tua più grande occasione, e vorrei che me lo raccontassi come se fosse una scena di un film, magari se ti ricordi l'orario, cosa sentivi, se c'era qualcuno.
No, in realtà non c'è un no, che ce ne sono tanti no che
mi hanno, vedi?
Che sommati poi l'uno all'altro mi hanno cambiato la vita sicuramente. Cioè, i miei genitori mi hanno detto spesso di no, i valori erano quelli e i ragazzi all'epoca dovevano obbedire e discutere poco, quindi no che mi sono stati detti, con l'idea di non viziarmi, questo era un po' il concetto soprattutto di mia madre, erano molti, perché io chiedevo spesso.
Tipo, cosa chiedevi?
Ma di tutto, perché ero un ragazzo, sono sempre stato un ragazzo volitivo, con un amore per la vita a 360 gradi, mi sono sempre interessato un po' di tutto, no? E quindi oggi volevo, che ne so, un cavallo, domani volevo un pianoforte, domani l'altro volevo un registratore, era sempre no, perché? Poi un altro concetto era che le cose dovevo meritarle, no? Perciò per ora no, E poi quando te lo meriterai vedremo.
Scusa, ma tu eri uno di quei bambini che poi ripeteva la stessa domanda? Oppure quando la mamma diceva no, a quel punto ti intimorivi e stavi zitto? No,
io all'inizio ho provato a ripetermi, poi dopo vedevo che non sortivo effetti positivi, perciò era una fatica inutile.
Ah, quindi così rigida, così severa la mamma? C'è stata mai una volta che invece proprio ti ha detto sì?
No, sì, ci sono. Certamente, poi i genitori poi finiscono con il cedere alle debolezze, no? Perché poi dopo da genitore ho capito anch'io, ho provato le stesse sensazioni, si prova a dire di no e poi c'è questa debolezza genitoriale che finisce col prevalere tante volte, non sempre.
Ecco, dire di no, visto che tu sei papà di 3 figli di varie età, dire di no fa bene visto che sei cresciuto e sei diventato quello che sei diventato?
Ma secondo me sì. Fa bene perché i no sono la resistenza che fa la materia all'artista, no? Quando l'artista deve tirar fuori la scultura dalla pietra che scolpisce, no? C'è sempre uno scarto tra quello che lui ha pensato e il risultato, perché la materia fa una resistenza. E la vita offre a tutti noi una resistenza, perciò i no della vita sono questo anche, rappresentano questo, la resistenza che noi incontriamo nella vita per realizzare i nostri sogni.
Ma tu da padre riesci a dire no?
Sì, sì.
Veramente?
Sì, sì. Ci sono riuscito abbastanza. Devo dire che i miei figli sono stati anche abbastanza bravi. Non mi hanno mai assillato più di tanto. È una grossa responsabilità essere genitore. Non si può delegare l'educazione di un figlio agli altri. E se abbiamo deciso di diventare genitori, dobbiamo fare genitori.
Alcune volte però mi chiedo, da mamma, perché anch'io cerco di dire no e poi ti dico la verità, non ci riesco. Non ci riesco perché mi sento in colpa.
Però si fa del male ai figli, facendo così.
Perché mi sento in colpa, perché dico magari si sente frustrato, è vero che se lo devi meritare, ma alla fine è un bambino, alla fine mi sta chiedendo magari un animaletto in casa, quindi cioè, è come se quel no fosse quasi perché lo devo dire, non perché ci credo.
Sì, però il genitore deve essere creativo, allora bisogna, quando si vuol dire di sì, bisogna creare una situazione per cui il bambino debba guadagnarsi sul campo quello che desidera, e ci sono tanti modi per farlo, no? Non so, domani devi portare un voto buono a scuola o devi fare bene i compiti, devi essere buono, cioè ci sono mille modi,
certo,
per creare.
Certo, certo. E in campagna come si creavano queste occasioni, questi sì? Come se lo meritava il piccolo Andrea Bocelli le cose dalla mamma?
Beh, siccome ero molto vivace io e quindi
questo
bastava...
molto vivace mi fa capire che stavi sul trattore, che ti nascondevi, sì, sì, che facevi dispetti.
Beh, mia madre racconta sempre questo episodio che accadde quando da bambino eravamo a Torino e a un certo punto mia madre mi cerca e non mi vede più. Era bastato un attimo di aveva dato un'occhiata a una vetrina, non lo so cosa, e non c'ero più. E alla fine scoprì che io mi ero arrampicato su un palo.
Oh mamma.
Ero in alto.
Oh mamma.
E quindi ecco, io ero vivace. E allora...
Ma uno scappellotto ci è uscito quel giorno a Torino o no?
Sì, ne sono usciti tanti.
Ah, ecco, no, perché...
Erano tempi quelli in cui ancora lo scappellotto era di moda, Ma non lo scappellotto, anche gli schiaffi dati bene. E mia nonna, mi ricordo che litigava con mia madre e gli diceva «Te gli fai venire una paralisi facciale con quegli schiaffi?» Mio padre era più buono, però. Era più buono, era più tollerante, era più fragile forse da questo punto di vista, però al tempo stesso è stato un uomo tutto d'un pezzo a cui devo tutto quel patrimonio di valori che credo ad avere ancora oggi.
La cosa che ha sempre colpito di te, Andrea, è che non ti sei mai tirato indietro in prima persona, anche poi dando vita ad una fondazione importantissima che porta il tuo nome, dove avete raccolto milioni di euro e soprattutto avete davvero aiutato tanti bambini, tante famiglie. Mi chiedo perché tu da sempre l'hai voluto?
Perché secondo me per star bene nella vita, per raggiungere una serenità, bisogna essere in pace con la nostra coscienza. Altrimenti si vive una situazione che potrebbe essere paragonata a quella in cui siamo seduti a un banchetto meraviglioso e dietro avessimo gente in piedi che ha fame e non può mangiare. quel banchetto lì non sarebbe piacevole, perché ti sentiresti in profondo disagio, no? Quindi il mio ideale di società e di umanità sta in questi termini. L'umanità è un po' come una grande famiglia, no, in fondo. Perciò io ritengo di dover andare a letto la sera e dire: ho fatto il possibile per ridurre al minimo, laddove è possibile, quelle differenze che danno fastidio.
C'è stato però un periodo della tua vita dove tu non ti sentivi a posto con la coscienza, cioè che tu andavi a dormire e alla fine non ti piacevi.
Alla fine quasi tutti i giorni, perché sono tante le cose che potremmo fare che non facciamo. Quindi se uno si mette a farsi un esame di coscienza, la sera tranquillissimo non ci va mai a letto. Sul Vangelo c'è scritto: a chi molto è stato dato, molto verrà chiesto, no? Ora, siccome io ho avuto molto, perché sono, come dicevo prima, sono nato in una famiglia che mi ha amato, poi ho avuto molto anche dalla mia vita lavorativa, perciò molto ho avuto e molto devo cercare di dare.
Però posso dirti una cosa? Stiamo parlando da un po' e tu hai detto: io in realtà, perché poi nella vita ho avuto tanto, però non pensi che in realtà tutte queste cose te le sei anche meritate?
Ma il merito a questo mondo non esiste, piuttosto esiste il demerito, perché qualunque merito è frutto di un dono che ti hai ricevuto. Ma se te sei bravo a scuola, dici: ma perché te lo sei meritato, hai studiato, vuol dire che ti è stata data la volontà, hai ricevuto in dono la volontà. Se non l'avessi avuta, saresti stato pigro. Siamo tutti chiamati a dare il massimo, il meglio di noi, quando abbiamo ricevuto dei doni. Dobbiamo farlo. Se poi non lo facciamo, allora siamo demeritevoli. Ce ne sono tante persone che oggigiorno specialmente non fanno bene il loro dovere. Questo mi danno fastidio, perché la società ha bisogno di tutti, indistintamente. E chi ha la possibilità di fare e non fa, è fastidioso.
A me ha colpito, io non sapevo che tu avessi completato gli studi di giurisprudenza.
Eh sì. Perché?
Perché sì. Uno come te, che già la tua voce, insomma, l'avrai scoperta presto, ecco.
Sì, mio padre mi diceva: te canti, ti piace cantare, quella è una scommessa con la vita, io ti auguro di riuscire a farlo, realizzarti, ma non si può vivere di scommesse, bisogna che tu faccia qualcosa di concreto prima. Tanto vai a scuola, scegli te cosa vuoi fare, ma fallo, cerca di farlo bene. Allora io, a Pisa non avevo un'idea precisa, ho detto: boh, tanto facciamo legge e poi vediamo.
Perché tu volevi fare il cantante, punto. Poi certo, magari non immaginavi di essere una star internazionale.
Nel mio inconscio c'era quello, perché tanto io fin da bambino a scuola i miei compagni dicevano: dai, via, canta una canzone, canta un pezzo, no?
Che ti facevano cantare da bambino?
Dei brani belli, La donna immobile, non lo so, cose anche giocose che piacciono ai bambini. Poi,
ma che cantavi da piccolo? Cioè,
no, ma le feste di compleanno, dai, canta qualcosa, poi mi dava la chitarra, suona qui e fai là, ora poi se andava in chiesa la domenica, via, vai a suonare l'organo, no? Allora alla fine ho pensato: boh, secondo me devo fare il cantante, insomma. E mia madre mi diceva sempre: te non farai mai niente nella vita perché non ti impegni, non vai, non brighi, non fai, no?
Tua mamma ti diceva?
Sì, questo mi diceva, perché lei...
Ma lo pensava secondo te, Andrea?
Sì, lo pensava, perché era vero.
Ah.
Io non mi sono mai messo a girare per le case discografiche con le cassette, coi provini, eccetera, eccetera. Non ho mai fatto, non l'avrei mai fatto. Mi è sempre stato chiesto di cantare, non che io cantavo per forza. Le cose sono accadute quando volsi così colà, dove si può, ciò che si vuole.
Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
E quando è arrivata la stella alla Walk of Fame, tu, l'estrazione contadina, tu che cantavi in chiesa, che ti dicevano: dai, canta, tuo padre diceva: non si vive di scommesse, laureati e ti lauri pure, la stella, cioè una cosa che...
E l'ho pensato soprattutto a mio padre, perché lui mi diceva sempre, quando sono diventato grande, finito gli studi, lui un po' soffriva che io non riuscisse a realizzarmi in questa cosa, no, del canto. E allora, perché poi è arrivata tardi in definitiva il riconoscimento, lui aveva questa fissa dell'America.
In America ti diceva?
Sì, e quando ci sono andato c'era, ma era proprio gli ultimi tempi, purtroppo non l'ha vissuta con l'entusiasmo che a me sarebbe piaciuto. Però quando è arrivata la stella ho pensato a lui.
Bocelli andrà mai in pensione, a proposito del lavoro?
Ci andrà la mia voce sicuramente, quando la mia voce comincerà a non piacere più a me prima ancora che agli altri, basta.
Perché secondo me non sempre quando scendi dal palco poi tu ti piaci.
Ma palcoscenico, io l'ho vissuto, intanto i primi anni sono stati drammatici perché ho una paura terribile.
Cioè paura di salire oppure anche proprio durante...
No, paura, per tutto il tempo e c'ero sopra.
Oh mamma mia.
Sì, no, io... Ma perché...
È brutto così, perché...
È brutto, ma era colpa mia, perché era una paura dovuta a un'insufficienza tecnica. Te canti come ti viene, pensi che vada bene, invece poi col tempo ti accorgi che è necessario acquisire una tecnica solida per avere delle certezze sul palcoscenico. Quindi per tanti anni ho sofferto parecchio, poi meno, molto meno. Ora la prendo con filosofia, insomma, anzi, a volte è anche bello perché comunque c'è l'affetto del pubblico, che è una cosa che non apprezzo, no?
Ma tu ti senti una star internazionale oppure no?
Queste sono delle espressioni così...
Che non ti piacciono?
No, non è che non piacciono, non hanno molto senso secondo me, una star internazionale. Io sono un artista conosciuto in tutto il mondo, questo è poco ma sicuro. Fortunatamente sono conosciuto e tanti mi stimano, ma poi ci sono anche quelli che non mi possono sentire, cioè fa parte del gioco anche questo. Io mi ricordo una volta, forse la prima volta che ho cantato in America, alla fine del concerto c'era tutto il pubblico in piedi che era felice, tutti quanti applausi, 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 io felicissimo perché secondo me avevo ottenuto un successo che andava,
cioè,
di là.
Eri pure felice, tu che insomma mi sembri abbastanza...
Il giorno dopo sul giornale c'era scritto di tutto di più, peste e corna, che ero stonato, che non avevo voce, che persino che pronunciavo male l'italiano.
No, però scusa, quando l'hai letta come l'hai vissuta? No, adesso mi devi...
Male.
Ah, ecco, no perché...
Però ti dico una cosa, l'ho vissuta male per qualche tempo, io credo che le critiche... quelle specialmente spietate non facciano piacere a nessuno. Comunque di me è stato scritto veramente roba da far piangere, e ora però prendo a prestito un'espressione che fu di Curzio Malaparte. Disse una volta, di me è stato detto di tutto e di più, e il peggio che si possa immaginare è cose da far piangere. Se non fosse che sono toscano, e allora mi fanno ridere.
E la cassetta degli attrezzi di Bocelli nei momenti di difficoltà cosa contiene?
Io ho fatto mia quella frase idiomatica inglese che dice la paura è la sola cosa di cui aver paura, no? Quindi io ai miei figli in primis ho detto bisogna avere coraggio nella vita. Qualcuno mi può dire ma per te è facile avere coraggio perché oggi come oggi hai tutto quello che ti serve, stai in una casa grande e non hai problemi di caro vita. Questo è molto vero. Però è anche vero che ci fu un giorno in cui avevo 12 anni e persi la vista. E quando la persi, in quel momento fu abbastanza dura. Quando te alzi lo sguardo e non vedi il sole c'è, per qualche momento ti senti disorientato, ti senti, no, perso. E allora in quel momento lì, io a 12 anni ho capito a quella volta che bisognava sperare, confidare prima di tutto, e far forza sulle nostre possibilità, sulle nostre capacità, sul nostro coraggio e guardare avanti, andare avanti. La disperazione è durata 5 minuti, poi ho ricominciato a vivere.
C'era la tua mamma, c'era qualcuno?
Sì, c'era la mamma, pianta anche lei, mi ricordo, fu una cosa patetica che...
No, perché dici patetica? Madre... No, Andrea?
No, perché non l'ho mai vista piangere, mia mamma non l'avevo mai vista piangere, una donna coraggiosa, una donna d'acciaio.
Poverina.
Vederla piangere mi ha fatto un po', mi ha fatto male, poi mi ha fatto anche un po' rabbia, e poi ho detto no, via, basta, chiuso. Bisogna cominciare e si vive. E la mia vita è stata bellissima.
Io, Andrea, davvero ti ringrazio, però una cosa te la voglio dire. Mi sa che dirò qualche no in più ai miei figli, sì, e ti penserò.
Che diranno per...
No, io non glielo dico che sei stato tu.
Magari seguiranno questa intervista, diranno...
Esatto.
Senti, ma te, potresti pensare a cantare e dire meno sciocchezze? Una volta me lo disse anche Pavarotti, sai.
Mi chiedo però qual è... il suono, il rumore, qualcosa che ti dà la grinta di affrontare anche quelle giornate che, diciamo la verità, cioè magari non sempre ti andrà di salire sul palco, non sempre ti andrà di onorare un contratto, non sempre ti andrà di, non so, magari anche una banale cena che avete organizzato con degli amici e tu dici mamma mia, la vorrei annullare che proprio non ce la faccio.
Senti, una volta ho scritto un libro che si intitola La musica del silenzio. Il silenzio è importantissimo anche nella musica, perché se non ci fossero le pause la musica sarebbe una cosa noiosissima. E probabilmente in ragione di una vita proprio vissuta nel vortice dei viaggi, no? Degli esami, intendo sul palcoscenico, eccetera, il silenzio è una cosa a cui ho anelato con tutte le mie forze e nel quale ho trovato grande pace. Insomma, silenzio serve, quindi silenzio intendo quello che puoi trovare anche in campagna, ai margini di un bosco, no? Lussureggiante, in cui una brezza fa quel rumore che è sufficiente a darti la calma. Sarà che io sono nato e cresciuto lì, ma queste cose mi fanno bene, ecco.
Get ready for the greatest roast of all time, The Roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Maestro Bocelli, io ti ringrazio davvero tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
Buona giornata.
Ricomincio dal No è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La registrazione e la post-produzione sono di Guido Bertolotti, il fonico di studio Pietro Bozzini. A cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli, la producer è Valentina Meli.